Non ritenete che sotto le spoglie di un presunto garantismo abbiamo eliminato ogni forma di possibilità di controllo, rendendo quasi impossibile una nuova stagione di mani pulite? E non ritenete che questo sia stato l'obiettivo dei cosiddetti politici della Seconda Repubblica, per cui oggi gli atti di corruttela sono aumentati in modo esponenziale, in modo inverecondo? Poi l'ITC di Milazzo, questa è rivolta in modo specifico al professor Vannucci, chiediamo al professor Vannucci come mai, nonostante le misure legislative in vigore, il fenomeno della corruzione è sempre maggiore? Pensiamo che non esista una moralità pubblica ma solo interessi privati. Cosa fare? Sempre Ragusa, Fermi. Non pensa il dottor Paci, questa è rivolta a te, che l'uso della moneta elettronica, quantomeno per le transazioni commerciali che superano i 100 euro, potrebbe essere uno strumento valido non solo di tracciabilità ma soprattutto per impedire forme di corruttela? Sono altre? Momentaneamente no, sollecitiamo un'altra, leggiamola così, vediamo. Ecco, da Loano, provincia Falcone, istituto superiore di Falcone, di Loano, Savona, provincia di Savona, domanda: quale apporto può arrivare alla comunità europea, dalla comunità europea, per arginare il fenomeno così grave nella nostra nazione? Vi sono misure europee disattese al nostro paese o che contrastano con la nostra legislazione?
Visto che abbiamo capito che la corruzione ha delle radici antiche, ma allora noi come possiamo sperare di poter cambiare le cose, visto che ci sentiamo ingannati dalla politica?
Perché in Italia ancora non è regolamentata la figura del finto corruttore.
Avendo una parte della mia famiglia statunitense, penso che ci sia una differenza abissale della politica italiana e quella americana, visto che lì vi è un potere accentrato al presidente Barack Obama. Quindi, avendo un potere politico maggiore di 52 Stati Uniti, che si mostra potente, si mostra forte verso il pubblico, verso i cittadini americani, e nel nostro caso invece in Italia abbiamo 1000 fazioni politiche, un Parlamento diviso, non vi è una figura centrale al potere, abbiamo un Presidente della Repubblica, sì, che fa il suo dovere, però non ha parola, non ha forza come il Presidente Barack Obama o il Presidente Hollande francese. Quindi mi chiedo, è secondo me una vergogna vedere in Italia partiti della Lega che agiscono in modo anticostituzionale. Volere la divisione, la divisione dell'Italia, secondo me è un crimine alla nostra dignità come italiani e come persone, perché nel momento in cui abbiamo politici che vogliono divisioni, politici che vogliono l'arresto della nostra avanzata, della nostra cultura, del nostro andare avanti, secondo me è veramente anti-incostituzionale. E permettere che ciò avvenga, permettere che un politico faccia il giuramento alla Costituzione italiana come un Maroni, come un Bossi, e vedere gestacci alla nostra bandiera e alla nostra patria. Come possiamo essere uniti e poi sentirci dire dal nord noi siciliani, noi siciliani, noi siciliani? Sono convinto che la nostra terra, se potesse essere aiutata dall'alto, quindi dal Parlamento, staremmo forti. E l'Italia potrebbe avere una concezione di dire: ora, essendo uniti, possiamo andare avanti. L'America, 52 Stati Uniti. L'Italia, uno Stato diviso. È vergognoso.
Come mai i nostri politici e rappresentanti non pensano a una legge anticorruzione che sia valida e seria?
Da Mussomeli, l'istituto che è un liceo, Virgilio, ci potrebbe spiegare la differenza tra la corruzione all'epoca di Tangentopoli e qual è quella d'oggi? E mi pare una domanda. La differenza tra la corruzione all'epoca di Tangentopoli e quella d'oggi. Questa è invece l'Almeida di Palermo. Perché un cittadino può ricoprire un posto pubblico, non deve avere incarichi pendenti a un politico, no?
Perché un cittadino, non ho capito.
Perché un cittadino semplice non può ricoprire un posto pubblico e non deve avere incarichi pendenti. E invece un politico lo può essere eletto, diciamo, a questo intendo, e può averli. Istituto Falcone di Loano, sempre di Savona. Quali debolezze riscontrate nella recente legge anticorruzione recentemente approvata dal Parlamento italiano?
Diciamo un paio di domande che si possono congiungere, sono quelle che fanno riferimento ai fallimenti dell'anticorruzione. Perché non siamo riusciti a fare una legge seria anticorruzione? Perché ci sono state sotto queste sono state chiamate le spoglie di un presunto garantismo? In realtà si è perpetuata la peggiore politica, la politica appunto che con Rittori viene a patti. Allora, la spiegazione è molto semplice, una spiegazione fra virgolette teorica. Le politiche di contrasto della corruzione sono per loro natura molto difficili da attuare. Questo non vale soltanto in Italia, vale in ogni paese. E questo per un motivo molto semplice. Se avete seguito quel passaggio in cui cercavo di spiegare la logica della corruzione, un accordo tra pochi ai danni di molti. Allora, un'efficace politica anticorruzione che cosa produce? Produce un beneficio impercettibile che ricade su tutti i cittadini, ma che neanche se ne accorgono, e un costo, un danno, uno svantaggio molto chiaro, molto netto, nei confronti di categorie ristrette di soggetti, che guarda caso spesso sono anche quelli che le leggi le devono approvare. E allora, perché queste politiche sono difficili da attuare? Beh, lo capite da soli. Perché per questa distribuzione, chi è che ha interesse a attuare queste politiche? Io vi dico, gli esempi storici ci sono, e per questo non dobbiamo perdere la speranza, così mi associo ad un'altra domanda. È vero, la corruzione italiana ha radici antiche, antichissime, però, come dire, questo non ci, la propensione alla corruzione non è iscritta nel nostro patrimonio genetico. E anche se ne sottolineiamo le radici culturali, la cultura cambia, signori. La cultura non è un dato immodificabile che ci detta e ci condiziona in ogni aspetto della nostra vita. Radici profonde, ci sono alcuni esempi storici interessanti. La Svezia, che adesso, e i paesi scandinavi in generale, che adesso svettano nelle classifiche dell'integrità mondiale, sono i paesi più onesti al mondo, dove mi è capitato in alcuni convegni internazionali di avere dei colleghi svedesi che mi dicevano, beh, anche da noi in Svezia però, state attenti, c'è la corruzione. Dico, veramente? Sì, certo. Abbiamo avuto un incredibile scandalo, lo scandalo del Toblerone. Si è dimesso un ministro, anzi una ministra. E che è successo? Pensa. Questa ministra acquistava con la carta di credito pubblica, quella per le sue funzioni, delle barrette di cioccolato Toblerone, che poi consumava per uso privato. E si è dimessa nello scandalo e nell'indignazione popolare. Questa è la corruzione in Svezia, quindi c'è anche là forse. Però assume delle dimensioni e dei connotati che insomma a noi italiani ci fanno sorridere, perché noi ci abbiamo avuto ben altre vicende, ben altre storie. Quindi la Svezia, che adesso ha questi standard di moralità pubblica, per cui fa scandalo l'acquisto di una barretta di Toblerone e costringe alle dimissioni, nell'indignazione popolare, il politico che in qualche modo utilizza male questo mandato, questa fiducia dei cittadini, fino alla seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, secondo diversi studi, era un paese estremamente corrotto, in cui veramente si vendevano, si compravano le cariche, i voti, un po' come l'Italia di oggi, o forse come l'Italia di qualche decennio fa. Lo stesso altri paesi che poi hanno conosciuto, hanno fatto molta strada sul cammino dell'integrità della propria pubblica amministrazione. Ma ci sono esempi più recenti, Singapore e Hong Kong, che adesso anche questi si trovano ai vertici delle classifiche dell'integrità e della trasparenza, fino alla seconda metà degli anni 70, quindi parliamo di pochi decenni fa, erano tra i paesi più corrotti al mondo. Allora, ripeto, l'idea che, come dire, la constatazione, l'amara constatazione che c'è molta corruzione nel nostro paese non deve indurci alla rassegnazione. Ci sono esempi storici di paesi che ce l'hanno fatta. Come ce l'hanno fatta? Con strategie diverse. Di certo, come dire, e qui mi allaccio, mi associo, l'idea che cercavo di trasmettere prima, che forse affidarci troppo alla buona volontà del legislatore rischia di alimentare poi il senso di fallimento e di rassegnazione, perché lo vediamo, il legislatore poi spesso quando entra in opera ha molti vincoli per cui produce una legge anticorruzione. Se poi c'è una domanda specifica magari ne parliamo, forse ne parlerà meglio il dottor Paci di me, con molti limiti, però non è l'unica strategia che abbiamo a nostra disposizione. Queste radici culturali profonde della corruzione, su cui ritornano alcune domande che sono già state sottolineate, in realtà non sono, lo accennavo prima, un dato immodificabile. La cultura cambia. Come possiamo cambiare questa dimensione culturale? Beh, io vi faccio un esempio molto semplice. noi ogni giorno, con il nostro esempio quotidiano e con i giudizi morali che attribuiamo alle azioni altrui, la cultura la cambiamo, la plasmiamo. Per cui l'indignazione, vorrei dire la rabbia sacrosanta che a volte proviamo nei confronti delle manifestazioni di funzionari pubblici, di politici che si vendono spesso per un tozzo di pane, è anch'essa cultura, cioè contribuisce a alimentare una nuova rinascita di questo senso di legalità che, l'abbiamo detto, è la radice più profonda della corruzione, perché, lo si diceva anche prima, c'è questa formuletta semplice che ci dice più Stato uguale più rischio di corruzione. Eh no, signori miei, ai vertici delle classifiche dell'integrità nel mondo ci sono Scandinavia, Finlandia, Nuova Zelanda, paesi dove lo Stato interviene moltissimo, però le barriere morali, che sono l'argine più robusto, più profondo della corruzione, funzionano in quei paesi. Allora dobbiamo ricostruirle anche in Italia. Io dico, ricostruiamole dal basso, perché se aspettiamo l'intervento del legislatore, come dire, gli effetti rischiano di essere molto deludenti. È ancora una corruzione sistemica, largamente diffusa, con delle reti molto ampie di rapporti, quindi c'è una continuità fra quella di Tangentopoli e quella di oggi. È venuto meno, o meglio, è cambiato, si è modificato il ruolo di un attore fondamentale di questa corruzione, di un soggetto che all'epoca di Tangentopoli aveva un ruolo cruciale, i partiti politici, che in qualche modo facevano da regolatori, da garanti del funzionamento del sistema, alcuni partiti politici. Adesso questo ruolo è venuto meno, cioè i garanti sono altri, le organizzazioni criminali ove disponibili, e grazie all'infiltrazione al nord cominciano a giocare questo ruolo di regolatori e di garanti delle reti della corruzione anche in aree di non tradizionale radicamento territoriale. E naturalmente altri soggetti, le vicende più recenti ci mostrano che questo ruolo di regolatori del sistema lo svolgono a volte i funzionari, a volte gli stessi imprenditori, che in qualche modo fanno da custodi di chi entra e di chi esce in questo mercato.
Io voglio solo dire una cosa sulla differenza tra Tangentopoli e adesso, che è un po' un classico. All'epoca i corrotti, i corruttori non se l'aspettavano. E quindi facevano tutte le cose con più facilità, con più trasparenza, tra virgolette. Oggi si sono sofisticati. Siccome sanno che c'è una più intensa vigilanza, hanno, come diceva il professor Vannucci, hanno escogitato strategie molto più sofisticate, per cui è molto più difficile cogliersi sul fatto.
Qualcuno diceva, ma non è che troppo garantismo scoraggia l'accertamento dei reati di corruzione? Allora, su questo ci dobbiamo intendere. Il garantismo, in senso tecnico-giuridico, è una risorsa. E non vorrei ogni volta, quando si parla di questo argomento, ricordare quello che diceva Giovanni Falcone, ma a proposito della lotta alla criminalità organizzata, diceva: noi non possiamo pensare di dover utilizzare nei confronti di questo fenomeno criminale delle misure eccezionali, straordinarie, ma dobbiamo far ricorso a delle misure di repressione ordinarie, che tengano anche conto della necessaria esigenza di garantire i diritti delle persone che vengono coinvolte. Nel nostro sistema costituzionale è previsto che il diritto alla difesa è un diritto inviolabile del cittadino, ed è giusto che il cittadino che venga indagato venga considerato colpevole soltanto all'esito della sentenza definitiva. Il problema del nostro Paese, allora, non è il garantismo, ma semmai sono i tempi, certe volte insopportabili, della giustizia penale e della giustizia civile, sono la mancanza delle strutture, la mancanza di mezzi economici, per cui il nostro sistema giudiziario non riesce a rendere in tempi ragionevoli una risposta efficiente, sia per assicurare ai cittadini i loro diritti, ma anche per combattere il crimine e quindi tutelare la collettività. Quindi attenzione, cioè, a non confondere i due piani. Il garantismo deve essere sempre un valore, ma il garantismo che ovviamente protegga soprattutto i più deboli, i più indifesi, coloro che ovviamente vedono nello Stato soltanto l'unica possibilità di realizzare i propri diritti. Detto questo, però, non si può neanche tacere un altro fatto, ossia che la legislazione degli ultimi anni, per come è stata concepita, ha finito obiettivamente per ostacolare le inchieste giudiziarie, per impedire l'accertamento dei reati di corruzione. Vi faccio soltanto un esempio. Ad un certo momento della nostra legislazione è stato modificato ed è stato di fatto svuotato di senso, di significato, il reato di falso in bilancio. Molti di voi probabilmente non lo conoscono, perché i vostri studi ancora diciamo, sono diversi da quelli che riguardano il settore dell'economia, però questo reato è un presupposto importantissimo, fondamentale per accertare la corruzione. Viene infatti chiamato reato satellite del delitto di corruzione, o reato spia, perché è quel reato che consente di verificare che le imprese nei loro bilanci dichiarano il falso proprio per nascondere quelle poste economiche che poi utilizzano per gli accordi corruttivi. E nel momento in cui il legislatore ha impedito di sanzionare questo fatto di reato, voi capite che le possibilità di incremento della corruzione e quindi correlativamente la possibilità di accertamento della corruzione, mentre da un lato le possibilità di incremento si sono innalzate, la possibilità di accertamento è inevitabilmente diminuita. E questo è un grave handicap che tuttora noi oggi abbiamo e che io mi auguro il prossimo Parlamento possa risolvere. La questione del perché non è stata regolamentata ancora la figura del finto corruttore, dell'entrapment, dell'entraptor, beh, questo è un problema che attiene, come dire, alla politica legislativa e criminale di un paese. Evidentemente nel nostro, mentre la figura dell'agente provocatore è stato utilizzato per i reati di droga, per esempio, o per i reati in materia valutaria, ancora non è stata pienamente concepita, da un punto di vista anche culturale, per i reati di criminalità organizzata e di corruzione. Probabilmente l'evoluzione dei prossimi anni, anche all'esito, come dire, del dilagare del fenomeno della corruzione, indurrà il legislatore, ci auguriamo, a rivalutare questo strumento che può diventare uno strumento importante.
Almeida, il liceo artistico Almeida di Palermo, come mai il disegno di legge anticorruzione approvato dopo poco tempo dal Parlamento non prevede il ripristino del reato di falso in bilancio? Era acquistato. Poi alcune cose ripetono, alcune cose già indirettamente avete risposto, poi ritenete, se ritenete utile ci ritornate. Il liceo Isabella d'Este di Mantova, attualmente il falso in bilancio è perseguibile penalmente e quindi è una risposta
solo a querela di parte, cioè di fatto non lo è.
Il tecnico nautico di Imperia, quale suggerimento ci date per non scegliere la via facile della corruzione, considerando che come studenti seri non abbiamo un futuro certo? Quindi una domanda anche qui molto complessa. Fermi di Ragusa, forse quello che manca a noi italiani è l'indignazione popolare. Non credo che sia, ma sicuramente deve pensare di più, cioè questo deve essere più organizzata. L'Istituto Tecnico di Galilei, Galileo Galilei di Imperia, l'ITS Galileo Imperia, ritiene di non dimenticare la storia e le esperienze della ricostruzione post-terremoto del Friuli e del Belice e dell'Irpinia, che sono tre case appunto diverse, giustamente qui sottolineate. Ognuno di noi può e deve schierarsi e votare per la trasparenza e respingere nel nostro futuro i compromessi e la corruzione futuri. Qui non è spiegato, ma immagino voglia sottendere il fatto che questi tre fenomeni, il Friuli ha ricostruito subito e rapidamente, il Belice dopo 20 anni, diciamo adesso dopo, anche dopo 30 anni e così via, mentre il Friuli ha ricostruito dopo qualche anno, il Belice ancora doveva finire di ricostruire e ancora c'è qualcosa di incompleto per quanto riguarda il Belice. L'Irpinia è un caso più recente e che è anch'esso appunto assimilabile a quello del Belice. Per non parlare dell'Aquila, recentissimo, di cui le cronache giudiziarie sono ancora, diciamo, piene e presenti.
Più che una domanda, la mia è una riflessione. Il professore Iannucci ci ha mostrato nei grafici molto esaurienti che la corruzione è più radicata nei paesi del sud, dove le organizzazioni criminali e mafiose sono più inserite nella società. Ma allo stesso modo il signor magistrato ci ha comunicato che le organizzazioni criminali e mafiose ormai stanno spostando la loro organizzazione più al nord, dove il potere sembra essere più forte. Nonostante tutti questi dati, io non riesco a vedere il cambiamento culturale che il professor Vannucci ha spiegato nelle precedenti risposte. Più che altro nei dibattiti politici che seguo al telegiornale mi sembra di vedere sempre la tradizionale lotta tra terroni e polentoni e non riesco a capirne il perché. Volevo rivolgere una domanda in particolare al professore Vannucci. Mi ha molto colpito il suo riferimento alle necessità delle pratiche del basso e voglio assumermi personalmente le responsabilità in questo senso orientate. Ma mi chiedo quanto la denuncia di corruzione da parte del singolo, della singola cittadina, possa essere garantita il risultato del iter giudiziario che porti alle condanne di chi è corrotto. Grazie.
Sono del liceo magistrale Finocchio d'Aprile e volevo sapere, ma se la legge uguale per tutti e le intercettazioni telefoniche ambientali sono, diciamo, degli strumenti per le indagini giudiziarie, per, diciamo, fare chiarezza su ciò che è sommerso, perché non utilizzarle anche per il Presidente della Repubblica e per altre cariche istituzionali?
Sono anch'io del Finocchio d'Aprile. E volevo chiedere, precedentemente si è parlato di come si è diventato complicato riconoscere un politico corrotto da un politico con dei valori e dei comportamenti corretti. Se è così complicato trovare un politico non corrotto, allora com'è può la popolazione riconoscerlo e anche appoggiarlo?
Volevo proporre una domanda riguardo il pagamento per ottenere il titolo di studi. Secondo lei, professor Vannucci, esiste ancora gente che tenta di corrompere il sistema scolastico? Se sì, da quanto tempo esiste e come possiamo fare a smascherarla?
Abbiamo parlato, per esempio, del fenomeno di cui non ricordo il nome, Corruption Agent, se non sbaglio. Corruption Agent. All'interno del quale in America, per esempio, possiamo individuare i funzionari corrotti. Mettendoli in condizione di scegliere se essere o meno fedeli alle istituzioni del proprio Stato. Sì. Io penso sia però importante chiedersi come ciò può esistere e non può esistere e manifestarsi qui in Italia, visto che perché le nostre istituzioni non riescono a fare quella stessa manovra. Perché abbiamo parlato pure oltretutto del fatto che la nostra Costituzione è vecchia, risalente al 1948, però ricordiamoci che la dichiarazione di indipendenza americana è del 1776, quindi ci sono circa 200 anni di differenza. Quindi perché non attuare una manovra simile qui in Italia? Grazie.
Come mai, se il fenomeno della corruzione è così evidente, perché le misure prese dallo Stato non sono sufficienti a contrastarlo? Grazie.
Come convincere le cittadine a denunciare i fatti di corruzione?
Abbiamo parlato tanto di corruzione, il primo mezzo della corruzione sono i soldi. A questo punto mi sta venendo da pensare, dopo tutti i fatti accaduti di questa crisi economica, ma le banche sono un'associazione a delinquere legalizzata insieme a molti altri funzionari dello Stato che ovviamente pensano solo a loro?
Volevo rispondere a un ragazzo che ha parlato di legge anticorruzione. Dunque, una legge anticorruzione dal mio punto di vista non potrà mai essere emanata in un paese dove continuiamo a votare sempre gli stessi vecchiacci che si sono sempre susseguiti dal potere. E quindi si coprono a vicenda. Un esempio, un ultimo esempio è stato all'ARS, se avete seguito, i cosiddetti pianisti si coprivano, timbravano i tesserini, ma non erano presenti in aula, e un nuovo movimento, il Movimento 5 Stelle, hanno denunciato questo fatto e ne denunceranno altri in seguito. Quindi ritorno alla legge anticorruzione, che non potrà mai essere emanata, perché allora i politici non rientra nulla nelle tasche. Siamo noi che ci andiamo sotto, giusto? Un esempio noto riguardo alla corruzione di quando è salito consigliere, il più giovane consigliere d'Europa, Mattia Calise, 19 anni, del Movimento 5 Stelle. Questo consigliere, una volta salito consigliere, subito gli si sono stati presentati nella scrivania due biglietti per la Scala di Milano e due biglietti per il concerto di Vasco Rossi. Allora, che cosa ha fatto lui? Li ha strappati. Non poteva prenderli e fare come tutti, partecipare o coprire tutti ed essere anche lui un corrotto? Dunque, perché questo giovane si è dimostrato così, ha voluto denunciare, e invece tutti gli altri anziani, sempre vecchiacci che si sono susseguiti, continuano a coprirsi l'un l'altro?
Ma perché un cittadino, per accedere ad un incarico pubblico, deve avere la fedina penale pulita e un politico no? Questo è uno dei grandi problemi, cioè che purtroppo la recente legge 190 non è riuscita a risolvere, ed è il problema della incandidabilità e della ineleggibilità. Ed è un problema che passa intanto attraverso la necessaria riforma del nostro sistema dei partiti politici. Oggi i partiti politici in realtà, quando decidono di candidare una persona, non hanno nessun vincolo da un punto di vista della legge penale, perché possono candidare chiunque anche se condannato, sia in primo grado o in via definitiva, per reati più o meno gravi. Ricorderete per esempio che molto tempo fa, il fatto degli anni 80, il Partito Radicale decide di candidare per una ragione di protesta politica un signore, si chiama Toni Negri, che era accusato, a torto a ragione non ha importanza, di reati attinenti al terrorismo. E venne eletto, anche se poi non prese mai pressoché parte, diciamo, all'assemblea parlamentare. Sempre il Partito Radicale, tanto per fare un altro esempio, candidò una pornostar che venne pure eletta. Altri partiti, ancora recentissimamente, e le cronache di questi giorni ne sono testimonianza, discutono se candidare o meno gente accusata di gravi reati, di collusione con la criminalità organizzata, o gente già condannata anche in secondo grado, e tutto questo in una democrazia seria, in un paese serio, dove vigono delle regole non solo penali, ma anche morali, anche politiche, non dovrebbe neppure accadere. Se una persona è stata condannata anche soltanto per avere rubato un telefonino, non è degna di rivestire un ruolo pubblico, non è degna di poter rappresentare il suo paese, i cittadini, sia a livello comunale che a livello statale. E questo, vedete, non è più un problema che è demandabile esclusivamente alla legislazione, questo è un problema che riguarda anche la nostra cultura. Finché ci sono partiti politici che ricevono la nostra, o comunque ricevono da parte della collettività, il sostegno per farsi sostenitore di queste idee, noi non riusciremo mai a cambiare il problema. Anche se, devo dire, la legge 190 non ha aiutato la soluzione del problema incandidabilità. Intercettazioni telefoniche nei confronti del Presidente della Repubblica. Beh, qui il discorso è un po' complesso, ma cerco di renderlo estremamente semplice. Il Presidente della Repubblica nel nostro sistema costituzionale ha un ruolo di garanzia, di tenuta dell'equilibrio complessivo dei vari poteri in cui si articola la nostra Repubblica, e anche di intervento, diciamo, per l'osservanza della Costituzione tra tutti questi poteri della Repubblica. Ora, diciamo che il suo ruolo rispetto a qualunque altra carica istituzionale è molto diverso, perché anche se la nostra Costituzione all'articolo 90 stabilisce che può essere incriminato soltanto per alto tradimento e attentato alla Costituzione, cioè solo se il Presidente della Repubblica decidesse di fare un colpo di Stato, per esempio, va bene, in realtà poi è difficile distinguere le attività che la persona fisica che ricopre il ruolo di Presidente della Repubblica svolge in quanto tale rispetto a quando il Presidente della Repubblica si comporta come ogni altro cittadino, perché questo è il principio in astratto che vale per il Presidente della Repubblica. E quando si comporta come ogni altro cittadino, il Presidente della Repubblica è passibile alle conseguenze previste dalle leggi, da tutte le leggi. Faccio un esempio: se il Presidente della Repubblica commette un incidente stradale, quindi nell'ordinaria attività mentre va a fare la spesa, dovrebbe essere sottoposta alla legge penale o civile a seconda del tipo di danno causato. Ma voi lo immaginate un Presidente della Repubblica che si guida la macchina da solo e che va a farsi la spesa? Cioè, non rientra obiettivamente nella, come dire, fenomenologia tipica del ruolo specifico del Presidente della Repubblica. Quindi il problema delle intercettazioni, che la Corte Costituzionale, con riferimento al conflitto di attribuzione proposto nei confronti della Procura di Palermo, ha risolto nel modo in cui abbiamo visto qualche settimana fa, è un problema che diciamo, non deve lasciare indurre che nei confronti del Presidente della Repubblica si sia voluta creare una condizione di privilegio o di favore. La Corte ha adottato questa decisione attraverso un'argomentazione che può anche essere condivisa, perché fa riferimento a principi molto generali, non a norme espresse e particolari. Poteva per esempio sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti a se stessa e dire c'è un vuoto normativo e allora discipliniamo questo problema attraverso un intervento del Parlamento o una sentenza additiva, come la Corte in altre occasioni ha fatto. Non lo ha voluto fare, ma questo, ripeto, non deve indurre a pensare che si sia voluta creare una sacca di impunità o di privilegio, perché quella specifica funzione è diciamo garanzia della tenuta dell'equilibrio costituzionale complessivo. Si è poi detto se nel sistema scolastico c'è ma questa era una domanda per il professore Vannucci, però io rispondo ugualmente, perché mi sono occupato di vari casi di corruzione sia recenti ma anche nel passato, e una volta mi è capitato di arrestare il bidello della mia facoltà, che io conoscevo perché da studente universitario lo incontravo tutti i giorni e sapevo per esempio che era uno che si adoperava per, dietro richieste di somme di denaro, per far avere ai laureandi della facoltà di giurisprudenza una tesi di laurea già bella e confezionata, millantando anche un rapporto col professore universitario di quella data materia per far avere un certo punteggio. Ebbene, dopo circa 15 anni, quando ero già entrato in magistratura, mi trovo il caso di una ragazza che paga 5.000 euro per sostenere un esame di laurea che in realtà non aveva mai sostenuto attraverso la corruzione di questo bidello. La richiesta che facemmo all'epoca venne accolta dal giudice, questo bidello venne arrestato e venne anche condannato. Quindi vi dico questo perché, dovendo voi, credo il prossimo anno, tra qualche anno, intraprendere un percorso di studi universitari, se qualcuno vi dovesse fare una proposta di questo genere, voi allontanatelo. O anzi, ancora meglio, denunziatelo al vostro professore, alle autorità accademiche o alla polizia, ma no, perché evidentemente se una persona vi viene a proporre all'interno della facoltà universitaria una proposta di questo genere, statene certi che l'avrà già fatto tantissime altre volte con tanti altri giovani studenti, ed è uno che sicuramente vuole semplicemente sfruttare il suo ruolo magari millantando conoscenze o altre cose. Le banche, se sono un'associazione a delinquere, diceva Brecht, il vero reato non è rapinare una banca, Bertolt Brecht, ma fondarla. Cioè è un paradosso per dire che secondo il suo punto di vista l'attività bancaria è intrinsecamente criminosa. Diciamo che, ecco, nel nostro paese l'attività bancaria è sottoposta a tutta una serie di regolamentazioni, ma poi le banche, spesso queste norme, per esempio le norme antiriciclaggio, tanto per tornare a un tema del quale parlavamo prima, sono le prime che non applicano, che eludono e che favoriscono in questo modo i commerci e i traffici delle organizzazioni criminali. Quindi se non è possibile, come dire, generalizzare e dire che tutte le banche sono colluse o comunque si comportano in modo criminoso, certamente però bisogna prendere coscienza del fatto che buona parte delle transazioni economiche illecite passano tutte attraverso il sistema bancario. Addirittura a livello europeo ci sono degli istituti bancari che, secondo una classifica recentemente stilata, ricorrono quasi sempre in questo tipo di transazioni. Quindi c'è da parte del sistema bancario una disponibilità a recepire queste transazioni, per non parlare poi dei sistemi bancari dei cosiddetti paradisi fiscali, che sono totalmente chiusi rispetto ad ogni tipo di intervento da parte della magistratura.
Non facciamo confusione, cioè i biglietti che vengono dati, gli stipendi inconcepibili che per il tipo di responsabilità e di mansioni che hanno, che alcune cariche pubbliche hanno ottenuto in questi anni, sono aspetti diversi. Cioè il fatto che vi sia una dimensione di privilegio nell'esercizio di queste funzioni pubbliche e il fatto che vi sia corruzione, cioè che queste funzioni pubbliche vengano vendute in cambio di tangenti, di risorse private, sono fenomeni diversi, distinti, che però hanno radici comuni. Cioè, il fatto che si è allentato questo vincolo di responsabilità e questa capacità di controllo dei cittadini nei confronti dei propri rappresentanti, gli hanno affidato questo mandato, questo incarico di fiducia di tutelare gli interessi collettivi, e questi gli interessi collettivi non li tutelano più. E quindi nascono le possibilità per ritagliarsi questi spazi di, chiamiamolo, di latrocinio istituzionalizzato, come sono state queste vicende dell'utilizzo disinvolto dei fondi che dovranno andare a rimborsare le attività dei consigli comunali che poi andavano a finire nelle vacanze, nell'acquisto di SUV e così via, ma è un fenomeno diverso dalla corruzione per quanto collegato. Però cosa ho percepito di positivo? Beh, ve lo devo dire, il fatto che molti degli interventi dimostrassero come da parte vostra c'è una sana, sacrosanta vorrei dire, rabbia e indignazione che è più che giustificata nei confronti di questo tipo di abusi e di condotte. E questo io lo vedo come un segnale positivo, però attenzione a indirizzarla bene. E mi associo subito a un'altra domanda: come riconoscere i corrotti dagli onesti, i politici corrotti da quelli che invece mantengono ferma, salda, una propria integrità nell'esercizio di queste funzioni? Perché ci sono, altra notizia, la notizia diciamo eccezionale che vi avevo dato prima. Bene, come riconoscerli? Ma è facilissimo. Scusate, ve l'ho fatta anche vedere, l'avete presente l'immagine del politico corrotto? Il politico corrotto ha le corna, a quella faccia, no? Non so se avete... Quindi quando ha quella manifestazione fisica, allora è corrotto. Altrimenti, se invece l'avete visto l'allegoria del buon governo, ha una faccia saggia, magari una barba bianca, allora il politico è onesto. No, non è così, ovviamente. Come si riconoscono i politici onesti da quelli disonesti? Signori miei, è molto semplice. Dalle loro condotte, da quello che fanno. Un consigliere regionale, capogruppo del proprio partito, recentemente arrestato, ancora non condannato in terzo grado, quindi non ne farò il nome, Fiorito mi pare si chiamasse, l'ho fatto, certo Fiorito, organizzava sontuose cene elettorali al termine dei quali, come incentivo al voto e al sostegno degli elettori, c'era una banconota da 50 euro sotto ogni piatto. Dicono le cronache, poi bisognerà vedere, ci sarà una verità giudiziaria che appurerà se questo è vero. Però nel racconto che ne è stato fatto c'è questo. Ora, un politico che organizza la propria campagna elettorale cerca di catturare i consensi con questi meccanismi, anche se non c'ha le corna, e quella faccia che abbiamo visto ben rappresentata da Lorenzetti, beh, qualche sospetto dovrebbe indurlo. La cosa che mi ha sorpreso come studioso, ha cercato di capire le dinamiche, le logiche della corruzione, che mi ha sorpreso, è il fatto che in molti casi, nel tipo di condotte politiche, ma anche nello stile di vita dei politici corrotti, fossero chiaramente riconoscibili i segnali del fatto che questi non potevano mantenere quel tenore di vita, quel tipo di attività, e soprattutto, come dire, mettere in campo quel tipo di comportamenti senza che vi fosse dietro questo tipo di rapporti di scambio occulto con gli imprenditori che li foraggiavano, che li finanziavano, eccetera. Quindi in realtà, signori, le informazioni per cogliere, per distinguere, e è una distinzione spesso difficile, ne sono d'accordo, tra i nostri rappresentanti integri, onesti, e quelli corrotti, ce l'abbiamo. E poi sia chiaro, questa distinzione che facciamo per semplificare gli onesti e i corrotti, in realtà può essere fuorviante. Io credo che alla fine, è un po' brutale dirlo, che alla fine ogni uomo abbia un prezzo. Cioè siamo tutti in fondo corruttibili, fa parte della natura umana, è evidente. Quello che vorrei è vivere in un paese nel quale la scelta dell'onestà non fosse una scelta eroica, non richiedesse coraggio, fosse una scelta naturale. Questo è il punto, per cui non esistono... Parlare di politici corrotti, di politici onesti, rischia di essere fuorviante, perché non è che sono così per natura, ce l'hanno nel DNA. Hanno vissuto, sono cresciuti nella loro carriera politica, nei loro contatti con gli elettori, in un contesto che gli ha permesso di sviluppare quel tipo di talento, che purtroppo in un contesto come quello italiano spesso ha decretato il loro successo. Ma la colpa, signori miei, non è loro. La colpa di tutte quelle cerchie sociali all'interno dei partiti, all'interno delle associazioni professionali che hanno in qualche modo allentato i controlli, e naturalmente dei cittadini che alla fine li hanno votati. Perché un altro indicatore, purtroppo, in certi contesti almeno, del rischio corruzione, è il fatto che questi politici sono molto abili nel tessere queste reti appunto di consenso che li legano a elettori, che in questo senso diventano anch'essi corrotti, no? l'elettore che vende il proprio voto per i 50 euro, vende la propria funzione pubblica di colui che dovrebbe decidere, i propri rappresentanti, i rappresentanti della collettività, dovrebbe selezionare i migliori, e si vende, quindi in qualche modo è lui il corrotto e il politico che lo corrompe. Quindi finché ci sarà ovviamente questa disponibilità da parte di larghe fasce dell'elettorato a vendersi per così poco, il problema della corruzione sarà semplicemente irrisolvibile. Un altro punto, esiste corruzione nel sistema scolastico e i terremoti, poi mi fermo perché alle altre questioni per fortuna ha già risposto il dottor Paci. La corruzione nella scuola è come se esiste, nella scuola, nell'università. Ogni tanto c'è un servizio delle Iene, no? Che tipicamente rivela, squarcia il velo di professori, anche professori universitari che utilizzano varie forme di pressioni o distorsioni anche nei confronti degli studenti, quindi la corruzione c'è, è come se c'è. Però una riflessione ve la voglio fare, che si basa sulla ricerca scientifica. Nella scuola, nel settore scolastico, nel settore dell'istruzione, i corrotti tipicamente hanno da guadagnare poco. Ma quanto vuoi guadagnare dall'appalto sui gessetti o sulle cancelle? Si guadagna poco. Ci sono degli studi che dimostrano come nei paesi a più alta densità di corruzione, dove c'è più corruzione, si investe di più in altri settori. Quindi si impoverisce il settore dell'istruzione, dove tangenti ce ne sono di meno, ci sono anche lì, perché la corruzione è il funzionario che vende il proprio ruolo. Quindi se è un funzionario che opera nell'ambito dell'istruzione, un professore, un docente, un bidello, come l'esempio che faceva il dottor Paci, c'è la possibilità di corruzione, però rende poco. Rende poco. E allora che cosa accade nei paesi dove c'è molta corruzione? Guarda caso anche l'Italia. Che le risorse pubbliche vengono dirottate dall'istruzione e incanalate in altri settori dove la corruzione rende di più. Quali sono questi settori? Ad esempio, grandi appalti militari, ma voglio fare un esempio assurdo, cacciabombardieri che se per caso c'è un temporale li colpisce un fulmine esplodono. Quelli rendono molto sotto il profilo della corruzione. Ma vogliamo fare un altro esempio, ma assurdo, pazzesco. Grandi opere infrastrutturali, ponti enormi a campata unica che uniscono lunghi chilometri e chilometri, grandi fori per opere di treni ad alta velocità che vanno a congiungere luoghi dove il traffico ferroviario è in riduzione da anni. Queste sono le opere che rendono molto in termini di corruzione. Magari sono anche opere inutili o utili. Questo è indipendente, però rendono molto. E questo crea una situazione estremamente pericolosa. Ultimo punto, corruzione e terremoti, e poi mi fermo. Qui è interessante perché gli esempi che sono stati citati sono tutti esempi in cui in un caso almeno sembra vi sia stato un processo di ricostruzione virtuosa, quello del Friuli, e altri invece che, secondo molti indicatori, sono esempi in cui la logica della gestione delle risorse legate all'emergenza terremoto ha prodotto molta corruzione. Sicuramente è vero. C'è però un altro nesso, un po' più nascosto e secondo me un po' più inquietante, fra corruzione e terremoti. C'è tutto un filone di ricerca che dimostra scientificamente che i terremoti producono più vittime, significativamente più vittime, sulla base di due variabili. Perché i terremoti non uccidono nessuno, signori. A uccidere le persone sono gli edifici che gli crollano sulla testa. Il terremoto in realtà è uno scuotimento del terreno. Se l'edificio crolla, le persone ne subiscono gravi conseguenze della propria incolumità fisica e spesso muoiono. Allora, un terremoto ad Haiti produce 200.000 morti, lo stesso terremoto in aree ugualmente popolate in Nuova Zelanda ha prodotto, credo, 8 vittime. 200.000, 8. Perché chiaramente la variabile più fortemente collegata con le vittime in occasione dei terremoti è la ricchezza di quei paesi. A Haiti si costruiscono baracche come vengono e crollano giù. In Nuova Zelanda ci sono norme, regole, prodotti, materiali edili di buona qualità e quindi le persone si rispettano le norme antisismiche. Ma c'è un'altra variabile che è fortemente collegata in modo drammatico con i livelli di corruzione. Tanto che l'85% delle vittime di corruzione sono nei paesi, scusate, delle vittime di terremoti sono nei paesi ad alta densità di corruzione. La corruzione uccide. Perché naturalmente depotenzia tutti quei meccanismi di controllo, la qualità dei materiali, la qualità del cemento, che poi sono la causa della casa dello studente all'Aquila che crolla sulla testa di quei poveri ragazzi. Noi, un evento sismico minimo, le vittime di quella scuola elementare, era un evento minimo. La scuola è collassata, implosa per una scossa di terremoto di bassissima intensità. Perché tutto questo? Perché, ripeto, la presenza, la frequenza con cui diciamo, i processi decisionali, anche quelli legati alla costruzione delle case, degli edifici pubblici, sono inquinati dalla corruzione, deteriora la qualità di questi prodotti finali e determina la mortalità in occasione degli eventi sismici. Quindi, voglio dire, noi combattiamo, tra le molte ragioni che abbiamo trovato per combattere la corruzione, io aggiungerei in chiusura anche questo, perché la corruzione, ahimè, uccide.
Io credo che questo incontro sia utile per far crescere la consapevolezza. Quello che in Italia manca è la consapevolezza delle nostre responsabilità come cittadini. In Inghilterra, qualche anno fa, lo speaker della Camera dei Comuni, il laburista Martin, con il presidente del Consiglio Gordon Brown, si è dimesso dalla carica di speaker, cioè di presidente, come Fini, diciamo, e se n'è andato a casa perché non aveva vigilato sul rimborso spese di alcuni parlamentari che avevano appunto si erano appropriati di rimborsi non dovuti. Questo Martin non si era messo in tasca nemmeno un centesimo di questi soldi, né c'era nessuna legge che gli imponeva di dimettersi, però l'opinione pubblica ne ha chiesto le immediate dimissioni e se n'è andato a casa. Quando, è come un po' come le tavolette di Toblerone, quando avremo un paese che con la indignazione popolare riuscirà a far dimettere i politici corrotti, allora saremo un paese